Ecco, quando c'è la voce le dico, adesso siccome...
Buonasera, a tutti di essere qua con te stasera. Siamo qua stasera per la presentazione di un libro di Camicia Rossa, di Messaggi, giusto? Della NVRG. E il congresso della pace di Ginevra del 1867, intitolato Combattere per la pace per la libertà. Poi alla fine della serata si vorrà potrà prendere un'altra poesia di Camicia Rossa che del Taverno. Prima di lasciare la parola ad Antonello Sette per gli altri saluti, mi approfitto intanto per ricordare che questa è la prima delle serate che il compendio dedica alle aperture notturne estive. Quindi la prima è questa di oggi del 14 luglio, avremo tre nel mese di agosto, tre venerdì, il 10, 17 e 24, e una sarà dedicata ad un tema specifico, poi attraverso i nostri canali di comunicazione lo verrete a sapere. Mi preme ringraziare anche la dottoressa Di Pede, che è stata la nostra funzionaria per alcuni mesi, che si è occupata con Anita della presentazione, dell'organizzazione di questa serata. Ringrazio quindi Anita Garibaldi-Jalè per essere venuta qua, nostra sempre ospite di Scusabilissima, la dottoressa Federica Falchi dell'Università di Cagliari e il professor Baldini dell'Università di Torino, che sono della sua presenza. Un'ultima cosa, ricordo anche il memoriale, la prima serata di apertura notturna sarà martedì prossimo, il 17 di luglio, alle ore 22, ci sarà una serata dedicata ai pupi siciliani con una rappresentazione in video di un filmato di pupi siciliani della famiglia Cuticchio, che è una delle più importanti famiglie di pupari siciliani di Palermo. Quindi adesso lascio la parola ad Antonello Sedde, presidente dell'Associazione Nazionale Vetrai Reduci Garibaldini nella sezione di La Maddalena, e poi ad Anita Garibaldi. Buona serata a tutti e buon ascolto.
Grazie Gianluca, anche giusto due parole per dire che in questa della situazione nazionale che sono venuti sui valutamenti di cui Anita la Presidente nazionale, che Federica Falchi la Presidente della Sezione di Cagliari e il Baldini è il nuovo Presidente della Sezione di Genova. Sono le sezioni sardo liguri che con molto sfruttismo portano avanti la memoria Garibaldini. Volevo dire che per noi è un piacere essere qui, essere in questo luogo così significativo, e volevo dire che ogni estate, ogni anno, questa associazione dà un contributo all'attività del museo. Ecco, voglio giusto ricordare le mostre fatte qua gli anni scorsi, dalla mostra sulla legione Garibaldini dell'Argonne nel 2013, poi quella su Costanza di Ciotti Garibaldi nel 2014, e l'ultima mostra fatta tra l'altro qui nel Mulino a Vento, che fu nel 2015 su Teresita Garibaldi. Quindi, per me questo è un motivo di orgoglio e anche di soddisfazione personale. Così giusto due parole sul tema di questo convegno. Io così a casa guardando tra le tasche, ho letto una cosa che poi è ripresa anche in un libro, ed è famoso discorso che Garibaldi fece nell'ottobre del 1860 alla conclusione della Commissione di Mille, in questo memorandum alle presenze dell'Europa. Garibaldi diceva, appunto, parlando dell'Europa, chi mai penserebbe a disturbare in casa sua l'Europa? Chi mai si abuserebbe, io lo domando, di turbare i riposi di questa sovrana del mondo? E di tale supposizione, non più eserciti, non più flotte, e non più capitani strappati con sempre bisogni e dalla miseria di questi, per essere pregiudicati di tutti i cammini di guerre, sarebbero quindi convertiti invece a vantaggio del popolo. Ecco, queste due frasi, solo per dire quanto aveva visto lungo Garibaldi, stiamo parlando del 1960, diciamo che questa è la premessa più bella della futura e nostra Unione d'Europa. Ecco. Grazie a voi.
Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a Ginevra. In realtà noi non presentiamo questa sera un libro appunto proprio, ma un quaderno della nostra rivista che potrete poi prendere e trovare, spero che sia il numero sufficiente all'uscita. Si tratta di un quaderno che è nato da un convegno che abbiamo organizzato sotto gli auspici della Europea, che ha dedicato una giornata a Giuseppe Garibaldi, uomo di pace. E questo è stato un bel evento, per quanto ci siano tutte le ricompensi attuali, ma la Commissione Europea che, e speriamo faccia ripartire questo nostro grande sogno, grande progetto. Abbiamo fatto questo convegno a Bruxelles, che ce n'è all'interno del quaderno in sesto, e poi abbiamo pensato a una propagine che è stata tutta nostra, della NVRG, della nostra associazione combattentistica, volevamo parlare di pace, abbiamo pensato di fare qualcosa anche a Ginevra, se non che fortunatamente la Commissione si è accorta che Ginevra non era nell'Unione Europea e per cui l'abbiamo fatta diciamo, con i nostri piccoli mezzi, perché non è una grande pubblicazione, è un quaderno, che però vi dirà quello che è stato detto sul posto, che sono sempre cose diciamo un po' più originali, un po' più nuove rispetto ai grandi libri di cui questa sera si parlerà. Io questa sera ho il grandissimo vantaggio di non fare nessunissima relazione, perché la presenza del professor Baldini e di Federica Falchi mi esima completamente di aggiungere ciò che sia. Voglio dire semplicemente che per un'associazione combattentistica come la nostra, come già dicevo in altre occasioni, è venuto il momento della svolta. Noi non abbiamo più combattenti per ragioni anagrafiche, ne portiamo avanti la memoria, il ricordo, dalle guerre del Risorgimento alle guerre della Seconda Guerra Mondiale, diciamo. Però abbiamo preso con le altre associazioni combattentistiche la svolta dell'associazione culturale, cioè ormai portiamo avanti i temi della cultura, della memoria, attraverso i nostri quattro musei che ricordano in particolare uno, la divisione italiana partigiana Garibaldi della Seconda Guerra Mondiale, ma poi invece porta San Pancrazio che ricorda la Repubblica Romana, ecco abbiamo tutto questo ampio spazio. Ed è veramente per me questa sera una gioia che è venuta così, diciamo, un po' costruita a caso di avere questi relatori che sono due nostri illustri presidenti di sezione. Approfitto e poi chiudo perché hanno bisogno di tutto lo spazio e voi aspettate loro per dire che vi porto anche il saluto, la nostalgia di Anna Maria Lazzarino del Grosso che molti hanno conosciuto negli altri anni qui, nostra presidente, passo presidente di Genova Chiavari, che non può essere con noi ma siamo sicuri che è qui e che vorrebbe esserci e speriamo che un altro anno possa tornare con noi. Bene, ringrazio di nuovo tutti i presenti, mi si permette un ringraziamento particolare a Gianluca Moro che fa funzione di direttore con molto talento, mi sia permesso di ringraziare il mio presidente Antonello Tente che veramente si dà molto da fare e salutare la presenza dell'onorevole Girardi, senza il quale una manifestazione alla Maddalena non sarebbe una manifestazione alla Maddalena. Passo dunque la parola alla professoressa Federica Falchi che aprirà il fuoco della battaglia.
Ringrazio Anita, Antonelli, il presidente e Gianluca Moro per l'ospitalità, per avermi invitato a ritornare anche quest'anno in questo bellissimo luogo a Caprera. È sempre un'emozione parlare sotto il pino di Cleia e soprattutto per me è un'emozione avere di fianco un relatore così prestigioso come il professor Baldini, per chiunque si occupi di storia delle dottrine politiche diciamo che è un punto di riferimento irrinunciabile. Raccontava Danica che mentre preparavo proprio questo intervento nella biblioteca della mia facoltà mi sono trovata circondata da tutti i suoi libri, quindi potete immaginare anche un po' la mia emozione, a cui mi scuso per avere a fianco un relatore così prestigioso. Io ho il compito di introdurvi in quello che è il periodo storico, la situazione geopolitica che c'era al momento del convegno di Ginevra. Come ha ricordato Anita, nel 2017 l'associazione nazionale ha voluto festeggiare i 150 anni di questo congresso internazionale di Ginevra per la pace, di cui Garibaldi era stato presidente onorario. E quindi sembra quasi un contrasto tra quello che è stato che è conosciuto come un grande condottiero, di trovarsi in un congresso per la pace, ma poi vedremo come questo si inserisce perfettamente nella figura di Garibaldi. Perché questa iniziativa è stata fatta? Sicuramente per ribadire quelli che erano i principi e le speranze che furono l'asse portante di quel consesso. Infatti la pace sarebbe dovuta essere non soltanto il punto di arrivo di un percorso comune di democratizzazione degli stati, ma anche il punto di arrivo di un processo che doveva rafforzare legami di fratellanza tra popoli e stati e il riconoscimento di varie declinazioni della libertà. E ricordando tali elementi costitutivi del congresso, non possiamo che riconoscerli come auspicabili, o meglio ancora necessari in quello che è lo scenario mondiale attuale, che è sempre più contraddistinto, lo stiamo vedendo, da spinte nazionaliste all'interno degli stati, contrapposizioni tra interessi particolari a dispetto di quelli generali e da una crescente violenza nei rapporti sia interni che esterni, che sembrano nuovamente lontani da quei principi di fratellanza, libertà e uguaglianza che le svariate correnti democratiche promossero proprio nel consesso del 67. Questo è proprio un punto di incontro di diverse declinazioni dell'idea di democrazia. E poiché, come diceva Machiavelli, la natura umana non cambia, ripercorrere gli eventi che caratterizzarono il periodo pre-congresso, le idee che ne emersero, così come gli eventi post-congresso, potrebbero favorire il dibattito, ma anche la presa di coscienza dei pericoli di una eccessiva e continuata conflittualità, questa politica sociale ed economica, e alimentare il desiderio di fratellanza, libertà e democraticità, prodromi di una pace, se non perpetua, perlomeno duratura. Quindi, vediamo il ventennio dagli anni 50 del 1800 fino agli anni 70. Quindi in questo periodo è un periodo estremamente importante per l'Europa. Un periodo però, come ho prima detto, caratterizzato dalla conflittualità, sia all'interno degli stati, ma anche fra gli stati stessi. Una conflittualità che finì per cambiare completamente la situazione geopolitica europea. Non solo infatti si assistette alla trasformazione radicale, pensiamo all'impero asburgico, ma anche alla nascita di nuovi stati come quello italiano e nel 71 poi quello tedesco. Quali erano gli schieramenti importanti e quali erano le contrapposizioni? Sicuramente la Francia, alimentata dalla personalità ma anche dall'ambizione di Napoleone III, voleva riconquistare con il proprio paese una posizione di preminenza all'interno dello spazio europeo, una posizione di preminenza in contrapposizione a quella che era l'Austria, ma anche teneva sotto controllo la crescente potenza della Prussia. La Prussia era ormai uno stato consolidato, forte anche economicamente, che ambiva all'unificazione dei diversi stati tedeschi. Dall'altra parte abbiamo la Gran Bretagna. La Gran Bretagna attraversa un periodo di tranquillità interna, grazie soprattutto al lungo regno della regina Vittoria, ma è anche riuscita a contenere, o meglio, a risolvere i contrasti sociali che derivavano comunque da una crescita industriale notevole, riuscita a risolvere all'interno delle istituzioni e non come forse presa in guida nel 48 Marx attraverso una rivoluzione interna. Quindi era stato in grado la Gran Bretagna di se non risolvere, perlomeno attenuare i contratti sociali. Dall'altra parte c'è il regno sardo-piemontese, che riuscirà in questi anni, grazie all'appoggio della Francia, seppur un appoggio non incondizionato, a realizzare quella che era l'unità. Quindi da una parte la prima guerra notevole, che vede degli esiti importanti, fu quella del 59, Piemonte contro l'Austria, grazie all'intervento della Francia si ebbe quel primo pezzettino di unità attraverso la cessione da parte dell'Austria della Lombardia, prima la Francia e poi al Piemonte. Successivamente abbiamo tutta l'epopea dell'unità d'Italia, che vedrà protagonista, come meglio specificheremo dopo, Garibaldi. Successivamente abbiamo lo scontro con l'Austria. L'Austria è nel 66 la cessione, l'Italia diciamo partecipa in maniera non troppo influente a questa guerra che si scatena fra la Francia e l'Austria, e abbiamo semplicemente la cessione del Veneto e quindi un completamento, anche se ancora manca la parte di Roma e del Lazio, dell'Italia. In tutto questo la Prussia vuole dirsi, l'ostacolo maggiore è rappresentato dalla Francia, quindi ci sono i primi scontri anche tra Prussia e Francia, che si realizzano soprattutto per diciamo il controllo di tre regni che erano stati sottratti alla Danimarca. In tutto questo, come vedete, ci sarà poi lo scontro precedente, scusate, mi sono dimenticata di citarlo, tra in Russia, la guerra di Crimea. Quindi, come vedete, questo ventennio è contraddistinto da conflittualità continue tra i vari stati. In tutte queste conflittualità emerge, per quanto ci riguarda è importante, la figura di Garibaldi. Garibaldi partecipa attivamente alla guerra contro l'Austria nel 66, sarà l'unico battaglione, quello dei cacciatori delle Alpi, ad ottenere qualche risultato positivo in Trentino, partecipa chiaramente al periodo dell'Unità d'Italia e ogni volta che finisce queste battaglie dove si rifugia a Caprera. Caprera la conobbe per la prima volta dopo l'esperienza della Repubblica Romana. Dopo l'esperienza della Repubblica Romana viene mandato in esilio e sceglie la Maddalena. E le sue parole sono parole importanti, perché in una lettera che scrive al sindaco della Maddalena, Nicolao Fusini, dice: lo ringrazia per l'accoglienza di simpatia e amore ricevuta dai generosi di lei concittadini. E qui nasce un amore con la Maddalena e poi successivamente con Caprera, di cui cercherà di acquistare nel tempo lotti sempre maggiori. All'inizio dividerà l'isola con Collins, alla morte di Collins instaurerà un rapporto di grande amicizia con la moglie, con Emma Collins, ma si sa che Garibaldi aveva un'attenzione, una delicatezza particolare nei rapporti con le donne, non soltanto per la sua avvenenza o per il suo spirito da conquistatore, ma aveva proprio un modo di dialogare con le donne che si può evincere dal suo rito epistolario, veramente particolare. E Caprera diventa un punto nevralgico dove si incontrano molti sostenitori delle imprese del generale. Si incontrano i suoi amici inglesi, le sue amiche inglesi vengono a Caprera. E Caprera diventa non soltanto un'isola, un rifugio, una specie di non luogo per il generale, lontano dalle inestimità dove lui riesce a riordinare i pensieri e ristorarsi dalle sofferenze fisiche e morali, ma diviene quasi un luogo utopico, un luogo di speranza
che spera lui possa trovare poi applicazione anche al di fuori di quest'isola. Ed è molto bella la descrizione che dà Garibaldi nel suo poema autobiografico proprio di Caprera, e ci fa capire che quest'uomo, al di là delle sue due doti da combattente, era alla ricerca veramente di una situazione non soltanto di democraticità, ma soprattutto di pace in senso lato. Infatti dice: sulle tue cime di granito io sento di libertà dell'aura, e non nel fondo corruttore delle regge. E mia selvaggia solitaria Caprera, i tuoi cespugli sono il mio parco, e l'imponente masso dà mi stanza sicura in adorna, ma non infetta da servire. Quindi qui ci sono molti degli elementi che contribuiscono alla formazione del suo pensiero non soltanto di democratico, ma del suo pensiero di ispiratore e propugnatore della pace, però una pace che deve essere ricercata anche a determinate condizioni, non una pace che deriva da una sottomissione, ma una pace che deriva da una condivisione. E come l'isola di Caprera era per Garibaldi un rifugio, una sorta di luogo utopico, così il congresso di Ginevra rappresentò un momento unico, sospeso nel tempo, perché stiamo parlando del 1867, nel quale le variegate correnti democratiche europee cercarono di dialogare sulla base della comune aspirazione alla pace. A fronte di un'opinione pubblica di governanti che si stavano ormai attestando su posizioni nazionaliste, perché il periodo in cui passiamo dall'idea di nazione, l'idea di nazione che ben ci spiega Mazzini nel suo I doveri dell'uomo, cioè nazioni che dialogano su un piano di parità, a un'idea di nazionalità laddove ci sono delle nazioni che sono predominanti o sovvertianti rispetto a delle altre. Con conseguenza crescita di timori e diffidenza verso gli altri. E questo, se mi permettete, è un ricorso quasi che noi stiamo rivivendo, cioè questo porre l'attenzione più sul principio di nazionalità e sulla diffidenza e il timore verso gli altri, piuttosto che sulla cooperazione che ci può essere fra stati diversi. Se gli esiti di questo congresso, di cui ci parlerà ampiamente e sicuramente benissimo il professore, non furono all'altezza delle aspettative, il seme del dialogo democratico però era stato piantato. Le aspirazioni e i pensieri esplicitati non restavano, questi pensieri e aspirazioni esplicitati non restava che a prendere il doloroso e ineluttabile corso del tempo, perché la pace divenisse un comune denominatore dei rapporti europei. E come sappiamo abbiamo dovuto aspettare e passare attraverso sofferenti esperienze come quelle delle due guerre. Però la grandezza sia di questi pensatori che di queste occasioni dove si incontrarono esponenti del pensiero democratico europeo importanti rivoluzionari, basta citare oltre a Garibaldi John Stuart Mill, autore di quel bellissimo testo che è Un Liberty, questo mi piace sempre ricordarlo, autore anche di quella soggezione delle donne che è considerata la Bibbia del femminismo. E durante quel congresso, proprio da parte italiana, ci fu la partecipazione di tre associazioni femminili, le uniche tre associazioni femminili. Bisognava spargere, seminare questo germe della pace. C'è voluto tempo, ma possiamo ancora trovare un punto di riferimento proprio in queste idee che vennero esplicitate durante questo congresso, per considerarle sempre un punto di arrivo, non utopico ma raggiungibile. Però ci deve essere sempre questa tensione verso la pace, perché la conflittualità e poi lo scarso successo di questo congresso nell'immediato ha dimostrato può portare conseguenze nefaste.
Io mi fermo qui e lascio la parola al professor Baldini, che ci spiegherà meglio, ci illustrerà quelli che sono stati i principi che hanno caratterizzato e gli ideali che hanno caratterizzato questo congresso.
Sì, vi parlerò del congresso, ma non troppo, perché non vi voglio far fare notte. Badate, questi sono gli annali del congresso pubblicati l'anno successivo e il motivo cercherò di spiegare, il congresso non era finito. Quindi gli obiettivi quantomeno potevano essere continuati e perseguiti. E questo opuscoletto, entrambi scaricati da internet, giunge la vezza di addentrare queste tematiche, che ha come titolo la verità sulle congresse cinese, scritto da il suo maggiore ideatore ed organizzatore, vale a dire Samuel Magnier, di cui avremo modo di parlare, questo addirittura è un mese dopo la fine del congresso, e cioè c'è bisogno di difenderlo. Perché? Perché è il primo dei congressi sulla pace che ha una valenza esclusivamente politica. È un congresso politico e come tale dà fastidio a tutti quanti i potentati europei, e a maggior ragione quei potentati che venivano indicati nella serie delle dittature. E quali erano queste dittature? Erano senza ombra di dubbio l'impero austro-ungarico, ma anche l'impero ottomano, e perché no, grazie a Garibaldi, anche il papato romano. Non dimentichiamo che in questo 67, 1867, l'anno di cui parliamo, è un po' l'epilogo di questo, tutto questo percorso che vi ha tracciato Federica in maniera così lucida, è l'anno del tentativo da parte di Garibaldi di conquistare Roma. Quella spedizione che viene chiamata solitamente, e non soltanto da noi, ma anche dai contemporanei, la guerra di Agro Romano, e che si conclude, ahimè, con una sconfitta, anzi una delle più brucianti da parte di Garibaldi, ma anche un'azione per certi aspetti colma di ingenuità e colma di pendolismo che il realista Garibaldi aveva mostrato di non avere, dal quale aveva mostrato di non lasciarsi sedurre. E quindi ecco, il mio intervento sarà soprattutto su queste tematiche, alcune rimarranno sullo sfondo, l'evoluzione e gli interventi veri e propri dei quattro giorni del congresso, un congresso di quattro giorni sulla pace, un congresso politico sulla pace, quattro giorni sono tanti, Garibaldi partecipa soltanto ai primi due, come vedremo, e ci sarà una buona dose di sconti, di conflittualità accesa. E ecco, allora, questi prodotti che non sono i soli, che mirano a difendere una situazione che era stata resa volutamente caotica per dimostrare che non si era fatto nulla. E ahimè, questo lo troviamo ricorrente nel nostro tempo, che non si sono sentati di andare
a vedere la documentazione che è disponibile su internet.
Lo scontro
relativamente negli Stati Uniti, tra nord e sud, per l'appunto negli anni 70 era appunto caratterizzato da uno scontro tra un ideale di federazione e un ideale di confederazione. E non è un riferimento per dirlo, perché Calvani viene invitato anche a combattere per il nord in questo scontro. Non combatterà perché la richiesta sua di eliminazione immediata degli Stati Uniti d'America, allora, di eliminare completamente la schiavitù, cosa che noi pensiamo che lei abbia accettato dall'inizio, non l'aveva accettato dall'inizio perché sapeva che avrebbe creato il gruppo che sosteneva la sua battaglia, ci arriverà gradualmente. E questo è il limite per cui Garibaldi non andrà a combattere poi per l'appunto, per non fermarsi a questo, chiederà anche di essere comandante di tutte le truppe del nord, e naturalmente la cosa era assolutamente impensabile. Ecco, ma qui portiamo un altro punto di Garibaldi, voglio dire che con il suo rientro in Europa, e qui siamo alla vigilia della prima guerra di indipendenza, Garibaldi verrà sempre messo al margine, e lo sarà anche nel suo ultimo intervento armato, nei confronti, in appoggio di quella Francia. Siamo nello scontro finale di tutta la presenza di vita, siamo nello scontro da vedere tra Germania, che è l'intervento unificata, e Francia, la sconfitta che si va a determinare la caduta di Napoleone III, Napoleone III viene sostituito da una repubblica, e Garibaldi, pur con la sua condizione fisica, con i suoi brani e brani che si fanno sempre più sentire, va a combattere. E spiegherà a stessi che non viene permesso a guerra iniziata, ma partire da Caprera e andare in Francia. Non lo volevano. E quando andrà, verrà appunto di nuovo messo in margine, come già rispondo, il Parlamento delle Caravaggi viene eletto una delle tante volte in cui viene eletto in Parlamento, in quello francese, e poi voi dirà dove la siete presa, perché il Parlamento non voleva prendere noi, con l'unico. Ecco i volti, ecco l'ultimo sala di Giuseppe, mi pare di capire, e ecco soprattutto, non soltanto l'unica battaglia vinta dell'onore da Garibaldi, ma l'unica bandiera che viene spostata ai presenti. E dottor Hugo in questa occasione darà titolo per protesta le dimissioni da Parlamento. Come vedete, parlando ora si potrebbe andare molto molto lontano, ma prendiamo la Garibaldi che ha fatto e sostenitore negli Stati Uniti d'Europa. Europa dalla vita la generazione, vale a dire europea. Europa un termine che compare già nel programma di Ginevra, ma è stato usato per la prima volta di nuovo da Victor Hugo in uno dei congressi precedenti sulla pace, in quello francese del 49, un riferimento al quale nessuno aveva fatto particolarmente caso. E però, ecco, parte comunque in Europa una grande aspirazione e un obiettivo caratterizza non tanto per
gli altri
che non ti aspetti, non ti aspetti, non ti aspetti, non ti
e aggiunge questa dell'incontro con i presenti luminari che lo spinse ben al di là delle anguste questioni di nazionalità in cui era chiuso il suo patriottismo, coesione, nazionalità e non nazionalismo che giustamente contenente mi ha invitato prima della vita, e pensasse per il popolo oppresso in ogni parte del mondo, ma sentì anche forte il richiamo di uno spirito di pace, volto a mettere fine a ogni forma di tirannia, non diciamo nei destinatori. Perché tu, Barrault gli regalò una copia del nuovo cristianesimo di Saint-Simon e Garibaldi lo porterà con sé, noi daremo sul suo comodino da notte, sino al suo morte. Sarà uno dei libri che Garibaldi leggerà moltissimo, anche durante i suoi viaggi in nave, prima di fare il guerriero nell'America del Sud, e lo porterà con sé, sino alla morte. Noto, Saint-Simone è uno dei primi teorici del socialismo, quello che Marx, quel socialismo che Marx bollerà come utopistico, già nel suo manifesto del 1848. Utopistico perché non spiegava scientificamente, dicevo Marx, le strade per la realizzazione del socialismo, come invece lui pretendeva di avere spiegato in maniera puntuale. E propugna a Saint-Simon una società pianificata. Guardate bene, diretta da banchieri e industriali, che si propongono di elevare il livello di vita dei lavoratori. Una società in cui ciascuno sarà remunerato per la sua capacità attiva. L'inevitabile risultato sarà la giustizia sociale, la pace interna degli stati e tra gli stati, oltre alla felicità delle classi laboriose, tutto come frutto dello sviluppo economico mondiale e della costruzione di grandi opere pubbliche, benefici che si estenderanno a tutta l'umanità, con la preparazione inevitabile di un'unità di opere. E con queste idee che Garibaldi viene in contatto nel 1933, in questo suo viaggio, da Marsiglia fino a Costantinopoli. Garibaldi ne fu colpito dal punto da scrivere nelle sue memorie, certo non trovò colombo, tanto soddisfazione nello scoperto della mia vita come io provai, nel trovare, come io provai al trovare chi si occupasse della redenzione, ma mi trovai corpo e l'anima in quell'elemento che sentivo essere mio da tanto tempo. Tornata dopo Costantinopoli, la sua nave raggiunse la sua meta finale nel Mar d'Azov, era un percorso che aveva già fatto più volte, vale a dire Tengaro, e qui incontrò non ulteriormente identificato, sul quale gli studiosi ancora adesso stanno cercando chiarezza, la risposta è esaustiva, anche se è quasi certa non l'abbiamo, che lo illuminò sulle dottrine di Mazzini, che ovviamente il giovane Garibaldi, che era allora poco più di 26enne, abbracciò senza esitazione, ritenendo peraltro in piena sintonia con quelle di Saint-Simon. Con queste premesse non stupisce che il 15 ottobre nella reggia di Caserta, subito dopo la battaglia del Volturno, che aveva avuto l'epilogo il 2 ottobre, scrivesse nel memorandum alle potenze d'Europa, citato poc'anzi, sul giornale torinese Il Gesto del 22 ottobre 1860, quando aveva avuto una pubblicazione due giorni prima in un ambiguità da parte degli studiosi, sono convinzioni mie radicate di negativo impatto che la libertà dei popoli andava difesa in ogni parte del mondo. Il suo memorandum iniziava con una analisi della situazione economica delle grandi potenze europee e in particolar modo delle spese per tenere in armi eserciti stanziali subito precisa ora tiene un esercito stanziale di ben 600.000 uomini, è una flotta enorme, non eppure minore rispetto a quella dell'Inghilterra. E ciò comportava una situazione perpetua di tensione e di violenza a scapito di una questione sociale, attenzione, sottolineo questo aspetto, che ormai è insopportabile. Ora capiamo le parole che Antonella ci ha letto prima e che vi leggo. Supponiamo che l'Europa formasse un solo Stato, chi mai penserebbe di disturbarlo in casa sua? Chi mai si avviserebbe, io ve lo domando, turbare il riposo di questa sovrana del mondo? E in tale supposizione non più eserciti, non più poste e gli immensi capitali strappati quasi sempre ai bisogni e alla miseria dei popoli per essere prodigati al servizio di sterminio, arrivati a scrivere queste cose. Sarebbero convertiti invece a vantaggio del popolo in uno sviluppo colossale dell'industria, del miglioramento delle strade, della costruzione dei ponti, dello scavamento dei canali, della fondazione di stabilimenti pubblici e nella erezione di scuole che porrebbero alla miseria e all'ignoranza tante povere creature che in tutti i paesi del mondo, qualunque sia il loro grado di civiltà, sono condannate dall'egoismo e dal calcolo della cattiva amministrazione delle classi privilegiate e potenti all'abbattimento e alla prostituzione dell'anima e della materia. E continuo a citare: la base di una confederazione europea, già vi ho detto che è qui nel significato di federazione, è naturalmente tracciata dalla Francia e dall'Inghilterra. E la Francia e l'Inghilterra si stendono francamente e lealmente la mano, e l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Ungheria, il Belgio, la Svizzera, la Grecia, l'Armenia, verranno eseguite per così dire istintivamente a raggrupparsi intorno a loro. Insomma, tutte le nazionalità divise d'oppresse, le razze slave, celtiche, germaniche, scandinave, la gigantesca Russia compresa, non dovranno restare fuori di questa rigenerazione politica alla quale le chiama il genio del secolo. Fine della citazione. Garibaldi, 1860, non solo 1860, ma in un momento nel quale la spedizione per le due Sicilie non è ancora finita. I Borbone, i tiranni del regno delle due Sicilie, sono ancora rinchiusi a Gaeta e bisognerà penarli e succederà, ahimè, in maniera brutale e violenta, non da parte di Garibaldi, ma dalle potenze, dalla forza del re d'Italia. Infatti scrive queste cose 11 giorni prima dell'incontro di Milano con Vittorio Emanuele II. Quindi al termine della spedizione dei Mille per la liberazione della Sicilia e dell'Italia meridionale, Garibaldi si rivolge ai capi europei invitandoli a mettere fine alle guerre per dedicarsi al benessere dei sudditi, e chiedendo a loro di farsi paladini dell'unificazione politica dell'Europa con l'istituzione di un grande Stato federale. Ma non è tutto. Il suo primo intervento esplicito e documentata a favore della nuova organizzazione europea dell'anno precedente, 1859. Siamo nel bel mezzo della seconda guerra d'indipendenza. E come al solito Garibaldi è messo nei margini. Pietà, perché in generale ufficiali tradizionali, istituzionali, non lo accettano, lo considerano incontrollabile, troppo troppo il credito che ha presso l'opinione pubblica, si può permettere quello che vuole. E lui, non solo con tattiche di guerriglia, ma anche con azioni davvero comandante di generale, la battaglia di Volturno non è guerriglia, è una vera battaglia vinta, anche se lo si ritrovava di fronte nei generali che non erano proprio alla sua altezza. Garibaldi, a capo dei cacciatori delle Alpi, è mandato in Trentino, e in Trentino, dopo la vittoria di Bettecca, bloccato, ricordate, obelisco, e viene mandato nell'Italia centrale, ed è proprio da qui che scrive una lettera, 30 agosto 1859, ad un suo amico inglese, nella quale gli prospetta la sua idea di una federazione tra Inghilterra, Francia, Italia, ma attenzione, l'Italia di Vittorio Emanuele II, non quella repubblicana sognata da Mazzini, e ancora Grecia, Spagna, Portogallo. Arrivava il 1859. Dunque, mentre combatteva una guerra nazionale, Garibaldi abbracciava una prospettiva internazionalista e guardava una federazione europea che significava anzitutto pace, ma anche libertà, democrazia e diritti assicurati al popolo. Pare pressoché incredibile che queste istanze possano essere uscite dalla penna del guerriero Garibaldi. Ma ora sappiamo che non è così e che è tutt'altro che casuale. Bene. Eccetera, si ripeterà senza ombra seria, ma questa volta credendo di non viversi come guerriero, e che la guerra si giustificava soltanto in casi giusti, cioè nell'abbattimento dei tiranni per la liberazione nazionale, che, come già vi ho detto, come vi è stato detto, cosa ben diversa dal nazionalismo. Lo farà nel 1869 all'amico garibaldino Augusto Betti, in casa del quale, a Quarto, aveva soggiornato la notte prima di imbarcarsi per l'impresa del Lini, che ora è un museo garibaldino, e si era andato a trovarlo a Caprera, per l'appunto nel 62. Scrive: io non amo la guerra. Lo leggiamo nell'edizione nazionale dei suoi scritti, non in un diario del Vecchi, quindi che poteva essere in qualche modo enfatizzato. Io non amo la guerra. Furono le lacrime degli oppressi che mi posero la spada in pugno. Ma è per evitare la guerra che io chiedevo al governo l'armamento della nazione. Guardate bene, quindi delle armate nazionali e non stanziali, provvisorie, nazionali, che venivano messe, raggruppate nel momento della necessità. E ancora, durante le accoglienze trionfali che ebbe in occasione del suo viaggio a Londra nel 1864, in un discorso di ringraziamento affermò: io non sono soldato di professione, non mi aggrada la professione di soldato. Mi feci soldato perché trovai i ladri in casa e mi armai per schiacciarli. I ladri erano grandi. Ecco perché non sarà in alcun modo strano che nel 1867 venisse invitato come presidente onorario al congresso della pace di Ginevra, che si tenne dal 9 al 12 di settembre. Gli organizzatori dell'evento, di un evento veramente molto importante, erano personaggi che conoscevano benissimo le sue idee sulla pace tra i popoli e sull'unità europea. Un generale per la pace, intitolarono i giornali conservatori francesi con buona dose di ironia, e non solo quelli umoristici che accompagnarono i testi con irridenti rassicurazioni. In realtà Garibaldi accettò di far parte di un congresso nel quale trovò personaggi come Bakunin, come lo storico Edouard Schimini, e al quale avevano aderito Victor Hugo, Dostoevsky, Carlo Cattaneo. Non poteva essere presente semplicemente perché è malato e vecchio. E John Stuart Mill e ben oltre a loro molto più di 10.000 persone più o meno illustre da tutta Europa. E un congresso nel quale divenne riconosciuto il ruolo di simbolo della democrazia europea. Non a caso fu affamato appena giunse a Ginevra domenica 8 settembre, e molti ritennero che diede piena visibilità alla manifestazione. In realtà Garibaldi era così preso dal suo progetto di conquista di Roma che decise di recarsi a Ginevra solo il 30 agosto, 10 giorni prima dell'inizio del congresso. E lo fece anche per trovare un uditorio autorevole e contatti importanti per la sua impresa romana contro la tirannia papale. Un'impresa che stava preparando dalla primavera, e la prepararono nel 1864, giorno terzo. Aveva stabilito un accordo con il re d'Italia Vittorio Emanuele II di ritirare le sue truppe in difesa di Roma a patto che nessuno si armasse contro il papato. Dalla tarda primavera la cosa quindi circolava, ecco perché vi dicevo prima una qualche ingenuità da parte di Garibaldi, a tal punto che Napoleone III rimandò le sue truppe prima che Garibaldi potesse mettere a punto il suo esercito, da qui la cocente sconfitta. Tuttavia anche il congresso internazionale per la pace si collocava, abbiamo sentito, all'interno di una fase molto turbolenta della storia europea, che ebbe il suo epilogo poi nella guerra franco-prussiana del 70-71. Francia e Prussia si contendevano infatti l'egemonia sul vecchio continente e si apriva la nuova sfida, lanciata da Napoleone III con il tentativo di comprare il Lussemburgo dai Paesi Bassi. Voi mi direte, ma che c'entra il Lussemburgo? No, era importantissimo, perché era un granducato molto fortificato, e Napoleone III lo voleva comprare dai Paesi Bassi, che lo dominavano, proprio per rafforzare i suoi confini con la vecchia Prussia, o meglio con la Germania, e quindi per mettersi una condizione vincente. Naturalmente la Prussia subito prende l'occasione per contrapporsi e sta per dichiarare guerra. Non tutta l'Europa cerca di evitarlo, e per l'appunto nel congresso di Londra, di pochi giorni più tardi, il 10 maggio, viene stabilita l'autonomia del Lussemburgo e la sua posizione del tutto disarmata, la distruzione delle sue fortezze. 11 maggio. Ecco, per evitare questa guerra viene ideato il congresso di Ginevra. E è un congresso per la pace. Attenzione, come denominazione è proprio il congresso per la pace, che viene poi dopo indicato come congresso da molti, ma non da coloro che scrivono negli atti che sono raccolti in questo opuscolo, come congresso della pace e della libertà. Voi mi direte, ma cosa significa? La giunta libertà cosa vuol dire? Vuol dire una pace, vuol dire una giunta politica, perché la pace si potrà avere soltanto con la libertà, con gli stati liberi. E allora per l'appunto il convegno che prende spunto da un articolo che viene pubblicato sul giornale democratico francese per eccellenza, Le Far de la Loire, dal suo direttore, determina una riunione, probabilmente a casa di Le Monnier, di un gruppo di pacifisti francesi, maggio del 67. Bene, corro, l'11 giugno è già pronto il regolamento e il programma del convegno. Ed è già pronto perché, grazie all'appoggio di un esule, molti pacifisti francesi sono esuli. Napoleone III non si poteva permettere in patria, ed era esule non a caso dove? A Ginevra, dove insegnava non a caso all'Accademia. E chi era? Era il traduttore in francese di Kant. E voi mi direte, ma chi c'entra Kant? Chi c'entra? Perché è l'autore di quell'opera che qui ci interessa, Per la pace perpetua, che viene citata e continua perpetua, attenzione, vuol dire che non è il primo a scrivere su queste cose, ma è più autorevole senza ombra di dubbio, e il suo traduttore non poteva essere che il propagandista di questo convegno, e qui mi mettessi a spiegare quello che ha dovuto combattere per poter ottenere che Ginevra ne fosse una sede, quando era chiarissimo sin dall'inizio che sarebbe stato non più un convegno di carattere teologico, un convegno che auspicava la pace, un convegno che guardava lontano ma senza impegnarsi sul presente, ma un convegno politico, e quindi da evitare se non si volevano per creare fratture. Ebbene, ci riesce. Sentite, vi leggo il programma. Ci sono tre quesiti, sotto forma di tre quesiti, che vengono posti ai partecipanti che saranno nel palais electoral di Ginevra, che poteva contenere migliaia ovviamente di persone. Saranno normalmente almeno 6.000 per ognuna delle quattro giornate, dal 9 al 12 settembre del 70. Il convegno, il programma era tutto: primo, tre punti, è compatibile con le grandi minacce militari che privano i popoli della loro libertà, dignità. Altro domanda. Oppure la condizione essenziale per una pace perpetua tra le nazioni, non è forse la libertà e una federazione di libere democrazie? che danno vita agli Stati Uniti d'Europa, e quindi sono il programma del convegno. Tutto secondo, quali sono i mezzi per preparare, vedete, i mezzi per preparare e affrettare questa federazione di popoli, che al primo posto troviamo il ritorno ai principi della rivoluzione, francese naturalmente, la rivendicazione di tutte le libertà individuali e politiche, la diffusione dell'istruzione popolare, la diffusione dei pregiudizi di razza, di nazionalità, l'abolizione delle armate nazionali. Sembra di leggere il memorandum di Garibaldi. Ecco perché mi sono permesso di rileggere quella frase che Antonello aveva già letto all'inizio. Lo ritroviamo nel secondo punto del programma del convegno di Ginevra. Eccomi, non poteva essere invitato Garibaldi. E questi primi due punti saranno quelli più contestati. E quando saranno contestati? Dopo che Garibaldi, come vedremo, se ne andrà. E saranno contestati insieme a Garibaldi. Mi soffermerò brevemente su questo e mi avvio a chiudere. Terzo punto, quali sarebbero i mezzi migliori per rendere permanente ed efficace l'azione del Congresso Internazionale per la Pace? Punto di domanda. L'organizzazione di un'associazione duratura per gli amici della democrazia e della libertà. Il principale obiettivo del congresso dovrà essere quello di dare le basi di questa associazione. E infatti, nell'ultima sessione, nella quarta sessione, nel caos generale, l'assemblea riesce, caos organizzato per far fallire il convegno, caos organizzato addirittura da coloro che avevano istituito un comitato per l'accoglienza di Garibaldi e che lo aveva preceduto, faccio riferimento a un ginevrino, allora ultrasettantenne, ma un uomo politico così, naturalmente che riesce a mettere insieme 6.000 persone che accompagnano Garibaldi dalla stazione dove già si rivolge a Ginevra, la Roma gridando la Roma dell'intelligenza nella targa che viene che è stata posta da Anita in occasione del convegno del 67 a Ginevra. Questa frase viene ricordata e non ha una valenza secondaria. Ritorno alle 5-6.000 persone che lo attendono fuori dalla stazione. Garibaldi arriva claudicante, entra distrutto da un'artrite, arriva da cure termali alle quali si è sottoposto nelle vicinanze di Siena, passa attraverso Firenze, Bologna, arriva sul lago di Carda, lo verrà una forza a casa Cairoli per di nuovo pensare all'impresa romana. E lo accompagnerà mentalmente per tutto il periodo che si ferma a Ginevra. E allora ecco che in questa Ginevra, la Roma dell'intelligenza, ecco, dobbiamo leggere un Garibaldi che sa comunicare molto bene. Vale a dire che sta a fare riferimento, perché va a Ginevra, decide all'ultimo momento di andare a Ginevra perché l'esercito non l'ha ancora raccolto, e sa che a Ginevra, a questo congresso, può avere un'udienza di non poco peso. Questi annali del congresso ci raccontano molto bene, molto, molto bene, molto dettagliatamente il suo viaggio. Un treno fino all'inizio del lago di Ginevra, la capitale del cantone vallese, Sion, e poi in treno fino a Ginevra, ma con una sosta. che va ancora sono stati costruita, una sorta che fa presso un suo stretto collaboratore della prima campagna, che Garibaldi combatte in Italia, appena rientrato, prima guerra di indipendenza, dove, abbandonata naturalmente come sempre, con i suoi garibaldini è costretto a rifugiarsi in città. E uno dei comandanti delle sue compagnie si ferma in Svizzera prende anche il nome francese, il suo Giuseppe Fana, diventa Giuseppe e fa carriera politica, ma diventa proprietario addirittura di un casinò. Perché vi dico questo? Garibaldi si fermerà addirittura al ritorno da Ginevra. Non solo economico, per la battaglia che sta per andare a combattere a questo suo ex comandante e compagno, ricordata. Che cosa scriveranno i quotidiani conservatori del tempo, quelli cattolici, che in Svizzera parinetti, scriveranno che Garibaldi si è fermato a Livorno per il suo vizio del gioco, per andare a giocare al casinò. Però ecco, nel frattempo è arrivato il Ginevra e 5.000 persone che sono seguite in presile lo accompagnano fino all'albergo. Lui è su una carrozza assieme al presidente del comitato ginevrino del convegno e al pubblico in qualche modo e si affaccia dall'appartamento che la banca svizzera gli ha riservato e da questo fagiolo dirà espressioni molto molto forti e non esiterà a bollare il papato come un pestilenziale e ribadire di essere venuto per raccomandare concordia e a scherzare sul titolo di alcuni giornali francesi, un generale per la pace, sulla sua venuta a Ginevra. Ecco, non apre il convegno, come purtroppo qualcuno continua a ripetere, ma non negli atti. Il convegno viene aperto per l'appunto da Barni, il francese Esule ha ottenuto che il convegno si ottenesse a Ginevra, che è presidente del comitato ginevrino e che chiude nel nome di Garibaldi. E non sarà solo la prima sessione, è solo procedurale. Solo procedurale. Si discute, vale a dire, del programma. Aggiunte o eliminazione del programma, e subito i primi due articoli, quelli propriamente politici, sono aggiunti di tempo. E Garibaldi, quando interverrà è stato un tedesco che dice, e facciamo riferimento a Garibaldi, non vedete che già il suo aspetto impone sicurezza e ci richiama immediatamente l'aspetto di Cristo. Pensate come viene idealizzato anche da personaggi che siedono con lui al tavolo della presidenza. Garibaldi siede al tavolo della presidenza e a un certo momento gli viene data la parola per motivi procedurali, non tiene un discorso del proprio, legge degli appunti che ha preso in tutta fretta nel momento in cui sale al palco. Non ha la forza di salire a leggere dalla tribuna, e mi viene permesso di parlare direttamente dal palco, e ecco che Garibaldi precisa immediatamente: non vogliamo abbattere la monarchia per fondare le repubbliche, ma vogliamo distruggere il dispotismo per fondare sulle sue rovine la libertà e il diritto. Il solo rimedio contro il dispotismo è la fratellanza universale dei popoli liberi. In qualche modo, la risposta a Mazzini, che ha mandato una lettera che, come Marx, non si è presentato col convegno. È una delle relazioni molto bella di Schiatti, spiega perché Mazzini non è andato al convegno. Perché le nazionalità europee non fate la Grecia, e non soltanto la Grecia. Allora, che per l'appunto l'Europa che si doveva costruire era un'Europa di repubbliche che ancora non c'erano. Chiudo con i 12 punti, anzi con alcuni dei 12 punti, oppure ve li leggo rapidamente, che Garibaldi vuol far mettere agli atti. Riflettete su questo e capite l'importanza anche del ruolo della mia voce. Tutte le nazioni sono sorelle. La guerra tra loro è impossibile. Tutte le controversie che possono sorgere tra le nazioni dovranno essere giudicate dal Congresso. I membri del Congresso saranno nominati dalle società democratiche. Il papato, essendo la più nociva delle sette, è dichiarato decaduto tra le istituzioni umane, cioè il congresso dichiarava decaduto il papato. E qui nascono subito dei profili e dei conflitti. Ecco perché appena Garibaldi partirà la mattina di due giorni dopo, l'attacco sarà al convegno maggiorante. Passa. La religione di Dio è adottata dal congresso e ciascuno dei suoi membri si obbliga a propagarla nel mondo. E subito l'assemblea in buona parte lo applaude, ma in buona parte lo contesta: di quale Dio state parlando? Ma gli risponde: mi devo qualche spiegazione. La religione di Dio, la religione della verità, la religione della ragione sono sinonimi. E ti scaccia un applauso con i suoi confronti. Non a caso il giorno successivo avvertirà di dover spiegare ulteriormente questa religione di Dio, e scriverà in una lettera della quale viene data lettura per l'appunto che la religione alla quale lui fa riferimento ha come ministri non i Torquemada, ma i Leibniz, i Galileo, il Keplero, il Rousseau, il Newton. E quindi capite che si salva per la tangente. Avanti ancora, la propaganda della democrazia va fatta attraverso l'istruzione, l'educazione e la virtù. La Repubblica è la sola forma di governo degna di un popolo libero, solo la democrazia può rimediare al flagello della guerra, ecco quindi l'attacco alla guerra, con il rovesciamento della menzogna e del dispotismo. E l'ultimo punto, quello più emblematico, solo lo schiavo, cioè colui che vive in una dittatura, ha diritto di fare guerra al tirano. Garibaldi chiede che vengano messi agli atti del convegno, del congresso di Siena. Non la Siena, vuol dire che in coscienza pura. E verranno accolti e per l'appunto un dibattito che continuerà e che continuerà anche all'aperto. Due ore dopo la partenza di Garibaldi, Ginevra viene tappezzata di manifesti cattolici, direi che Garibaldi non se lo citava, verranno affissi da manifesti contro chi ci impedisce la nostra libertà di coscienza, cioè, contro chi ci vuole imporre la sua prospettiva religiosa, ci vuole eliminare il papato. Badate bene che agli atti Tristan Gott, che viene pubblicato, vi dicevo, soltanto un mese prima, un mese dopo la chiusura del convegno, viene messa tra le appendici una lettera del Papa, una lettera di Pio IX, il quale ringrazia il vescovo, non di Ginevra, ma che ha anche la comandita di Ginevra, per il successo che ha avuto nella diffusione del cattolicesimo a Ginevra, e naturalmente dietro lo scontro che si darà negli ultimi due giorni, come vi ho detto, è durissimo, è uno scontro che non impedisce che nasca sia la Lega della Pace e della Libertà, sia un comitato stanziale della Lega, che ha sede a Berna, i ginevrini non lo vogliono, e che avrà una forte valenza politica, sia la nascita di una rivista mensile che ha un titolo emblematico, Gli Stati Uniti d'Europa, e viene pubblicata in francese e in tedesco. Non tutti i mesi, e che, badate bene, avrà i suoi numeri due di prova già entro l'anno, nascerà nel gennaio dell'anno successivo, 1868, e durerà fino al 1939, alla scoppio, vuol dire, della seconda guerra mondiale, con un'unica interruzione, 70-72. Sono gli anni dello scontro Francia Germania, ma sono anche gli anni in cui nasce un nazionalismo molto forte e con il quale l'ultimo Garibaldi deve convivere, e si farà sempre più forte fino ad arrivare per l'appunto alla prima guerra mondiale. Non ho più il tempo di parlarvi dei singoli contributi del convegno, dove Anita ha un ruolo principale, centrale, che stasera si è detta contenta di non aver avuto relazione, ma qui fornisce una lucida introduzione dove sottolinea il ruolo di Garibaldi, già superato dal convegno di Bruxelles, e che chiude questi atti con una relazione molto lucida con un compagno d'armi, ricostruendo la figura di un compagno d'armi di Garibaldi, che un po' condizionato e anzi da questa situazione che si è venuta a creare, questi nazionalismi e questi scontri che ormai risultavano non più accettabili, si fa giornalista, il promotore di iniziative sulla pace così significative da meritare il premio Nobel per la pace nel 1907, e mi sto riferendo a Moneta, ed è una degna cesura di questi atti che fanno pubblicati in occasione atti di un convegno che si tiene in occasione del 50° anniversario del grande convegno al quale ha partecipato Garibaldi come presidente onorario della Chiesa. 867, prima di partire, ahimè, per l'agro romano, dove per l'appunto questa ultima avventura in Italia e questa sconfitta a metà. Vi ringrazio.
quindi ci ha regalato una lezione magistrale, veramente, e che è impossibile e mi posso permettere, direi, solo che uno degli aspetti dimenticati di Garibaldi è proprio il suo grandissimo senso comune. Perché uno che riesce a scrivere a Ginevra Roma dell'intelligenza manda proprio a Roma del Papa all'intelligenza assoluta. E dunque questo modo di dire le cose veramente straordinario, perché si dice sono legame, però manda proprio. Detto questo, la reazione dei conservatori stata così bene pubblicata e il nostro convegno di Ginevra è stato una piccola cosa, proprio elogio al professor Baldini ha fatto questo piccolo nostro punto, però così abbiamo questa occasione, e io credo che dell'attualità assoluta del pensiero di Giuseppe Garibaldi non si possa parlare, perché è stato veramente un uomo che ha capito tutto il suo tempo e ha capito anche il futuro. Per uno che spesso viene qualificato di personaggio che sì, era un grande guerriero, una testa non aveva, credo di poter dire che questo è uno scherzo che non ci si può più permettere di fare. Invitarvi alla lettura degli annali, adesso io non so, è un po' impressionante, ma dal nostro piccolo quaderno, di cui abbiamo forse non pensato questa sera, è stata affluenza a pochi coppie, se qualcuno avesse piacere basta dirlo a me o a quella che saremo naturalmente per venire e cosa stupita. I due interventi si sono seguiti, diciamo, in modo perfetto, la storia con Federica Falchi è il grande volo internazionale con il professor Baldini, vedo che questa sera abbiamo fatto qualcosa per la memoria del padrone di casa, che è un sempre di me. Grazie.
Aspetta che recupero questo, che
cadeva continuamente e cadeva in continuazione con le vibrazioni, ma
speriamo che non ci sia
rotto. Abbiamo raccolto tre volte.
Ciao carissimo, allora
andiamo a
mangiare, va bene?
Tutto bene, funziona?
Sì, sì.
Ecco, perché
ciao.